weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey! Hey!
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta per un nuovo appuntamento con Weekend Divino. Un buongiorno quindi da parte di Lucas Duran al microfono e in regia. Ringraziamo Eva Orman e Maria Serena Tullio che ci aiutano a mandare in onda questa puntata di venerdì 25 gennaio, puntata che si occupa di una festività, in particolare in onore di un santo di cui tra poco tra l'altro leggeremo alcuni dati biografici, che proviene proprio originario dal paese che andremo a visitare. Non vi dico ancora il nome come mia abitudine, invece vi dico che il nome del santo in questione è San Vitaliano Papa, il quale nacque il 30 luglio del 657 fu papa proprio dal 657 al 672, quando morì appunto il 27 gennaio. Pochi anni prima della sua elezione, un duro conflitto aveva messo l'imperatore orientale Costante II contro Papa Martino I, che era stato poi mandato a morire in esilio in Crimea. Dopo il breve pontificato di Eugenio I dal 654 al 657, per l'appunto il 30 luglio del 657 viene eletto Papa Vitaliano, che tenta di migliorare i rapporti con Costantinopoli, però senza affrontare i dissensi dottrinali. Annuncia secondo tradizione la propria nomina e riceve cortesi risposte. I patriarchi di Costantinopoli si considerano autorevole almeno quanto i papi di Roma e sono sostenuti dagli imperatori, padroni di buona parte del territorio italiano, inclusa Roma. E così tutto quello che va bene al sovrano e al patriarca deve andar bene anche al pontefice romano. In questo senso va detto che Vitaliano non è stato senz'altro un personaggio battagliero. E inoltre Vitaliano deve guardare anche ai cristiani d'Europa e in particolare a quelli d'Inghilterra, che sono in crisi perché un'epidemia di peste ha decimato il clero locale. E Vitaliano, tra l'altro, non essendo per nulla battagliero, anzi accoglie con onori l'imperatore Costante II, che nel 663 visita Roma, e possiamo dire che peraltro Costante II non ricambia con altrettanta cortesia Vitaliano, in quanto toglie al Papa anzi l'autorità sulla diocesi di Ravenna, che è territorio imperiale, dopodiché organizza una sorta di saccheggio di Roma, portando via anche bronzi artistici di palazzi e chiese. Si ferma poi in Sicilia e qui a Siracusa Costante II viene ucciso da uno dei suoi soldati. Col successore Costantino Pogonato, Papa Vitaliano trova una migliore intesa. Ravenna torna così sotto l'autorità pontificia e Vitaliano decide anche di convocare il sesto concilio ecumenico per ristabilire la pace religiosa. Tuttavia Papa Vitaliano morirà prima che esso si riunisca. Vitaliano muore senza vedere risolti i contrasti con la Chiesa d'Oriente e viene sepolto presso l'antica Basilica di San Pietro. Questi sono alcuni dati riguardanti San Vitaliano Papa, nato nel paese che tra poco andremo a scoprire insieme, morto il 27 gennaio e quindi ricordato dal calendario proprio il 27 gennaio fra due giorni, motivo per il quale andremo a visitare il paese di quest'oggi. Per il momento però ascoltiamo insieme, come sempre a questo punto della trasmissione, un brano scelto per noi oggi da Maria Serena Tullio. Si tratta di Se bastasse una sola canzone di Eros Ramazzotti.
Se bastasse una bella canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione di volte, bastasse già, bastasse già. Non ci vorrebbe poi tanto a imparare ad amare di più. Se bastasse una vera canzone per convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte. Visto che sono in tanti, fosse così, fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di più. Se bastasse una buona canzone a far dare una mano, si potrebbe trovarla nel cuore senza andare lontano. Bastasse già, bastasse già, non ci sarebbe bisogno di chiedere la carità. Dedicato a tutti quelli che sono allo sbando, dedicato a tutti quelli che non hanno avuto ancora niente e sono ai margini da sempre. Dedicato a tutti quelli che stanno aspettando, dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori, per questo sempre più da soli. Se bastasse una grande canzone per parlare di pace, si potrebbe chiamarla per nome, aggiungendo una voce e un'altra poi, e un'altra poi, finché diventa di un solo colore più vivo che. Tutti quelli che sono allo sbando, dedicato a tutti quelli che hanno provato ad inventare una canzone per cambiare, dedicato a tutti quelli che stanno aspettando, dedicato a tutti quelli che venuti su con troppo vento, quel tempo ne è rimasto dentro. In ogni senso hanno creduto, cercato e voluto che fosse così.
E sfuma l'assolo finale di questa canzone di Eros Ramazzotti, Se bastasse una sola canzone. È il momento a questo punto di svelare il nome del paese ospite con noi quest'oggi. Ne abbiamo ricordato una figura estremamente importante proprio per questo paese, San Vitaliano Papa, celebrato il 27 gennaio, come anche ascolteremo dal nostro ospite. Il paese in provincia di Roma, protagonista della puntata di oggi di Weekend Divino, è Segni. E in diretta telefonica da Segni, in particolare dall'Istituto Monsignor Sagnori, che è anche sede della Fondazione Monsignor Sagnori, c'è il presidente, il dottor Luigi Vari. Buongiorno, presidente.
Buongiorno. Buongiorno a voi.
E grazie della sua presenza con noi quest'oggi per parlare di varie sfaccettature legate a segni. Naturalmente abbiamo già nominato San Vitaliano e torneremo a parlare. Troveremo tra poco che ci sono anche altri momenti importanti, degli anniversari importanti quest'anno. Tra l'altro tralasceremo di parlare, oltre che di segni come paese naturalmente, anche dell'istituto del quale lei è in particolare presidente, un istituto in particolare per anziani, ma sveleremo un po' meglio anche di che si tratta, meglio descriveremo meglio di che si tratta l'istituto Sagnori. Cominciamo quindi con ordine, caro presidente, perché forse le cose principali immediate da dire sono legate sia a San Vitaliano sia, lascio a lei poi svelare in questo senso, un altro importante anniversario per segni. Prego presidente.
Dunque, noi ogni anno il 27 di gennaio celebriamo appunto la festa di San Vitaliano, un santo cui il popolo segnino è molto devoto, un santo che è stato eletto Papa il 30 luglio del 657, da una lapide sormontata dalla tiara pontificia nella casa attribuita al santo, che è sita nella parte alta di Segni, in prossimità dell'Acropoli, e precisamente tra via Padre Filippo e largo San Vitaliano, si legge testualmente: da questa umile dimora San Vitaliano Papa ascese alla suprema gloria del pontificato e della santità. Quando fu eletto Papa, in questo periodo, in Oriente era viva la lotta a difesa del monotelismo, per dimostrare quanto fosse lungimirante il santo, eresia che poneva in Gesù Cristo una sola volontà. I documenti più celebri che propugnavano l'errore cristologico erano l'ectesi e typo in inglese. In questo clima Vitaliano inviò i suoi apocrifari a Costantinopoli ed ottenne il riconoscimento del primato romano dall'imperatore Costante II. Perché sto citando questo? Perché il patriarca Pietro ne ordinò l'iscrizione nei dittici liturgici della chiesa di Costantinopoli, e con ciò Vitaliano poté ristabilire le normali relazioni tra la Santa Sede e le autorità temporali e spirituali di Costantinopoli.
Quindi naturalmente una cosa molto importante dal punto di vista soprattutto storico.
Ma anche sul versante dell'Inghilterra, in quel periodo, stiamo all'inizio del VII secolo, la religione cattolica romana in Inghilterra mostrava molti elementi rivelatori di regresso a causa delle difficoltà nell'integrazione delle tradizioni e usi portate dai missionari venuti da Roma con quelli degli antichi cristiani della Britannia, soprattutto in materia disciplinare come il battesimo, il ministro dell'ordinazione episcopale, la forma della tonsura e la data addirittura in cui c'è la Pasqua. In tutta la Britannia non vi era nessun vescovo in quel periodo canonicamente ordinato all'infuori di quello di Winchester. Vitaliano scelse il nuovo vescovo per la sede di Canterbury nella persona di Teodoro, e precisamente nel 1668, e giustamente un altro inglese famosissimo che è stato vescovo di Segni, Filippo Michele Ellis, famosissimo che fu vescovo dal 1708 al 1726, in una iscrizione fece apporre sul piedistallo della vetusta Saula Ignea di San Vitaliano nella cattedrale segnina, e lo saluta come coapostolo dell'Inghilterra. Ecco. Così pure analogamente nella cattedrale cattolica di Londra, nell'elenco dei papi che si sono interessati alla nazione inglese, tra i primi compare appunto quello di San Vitaliano.
E quindi lei ha proprio compendiato anche delle informazioni che inizialmente avevo dato, l'ha sicuramente estese, anzi sicuramente dato degli elementi ulteriori di interesse ai nostri ascoltatori. Questo per quanto riguarda San Vitaliano, che ricordiamo appunto è il 27 gennaio, viene celebrato. Io dicevo anche che c'è un altro momento importante per quanto riguarda la comunità segnina proprio in questo periodo, non è vero?
Esattamente, noi quest'anno festeggeremo appunto in occasione di San Vitaliano i 120 anni di attività delle Suore della Carità a Segni. L'istituto San Gioacchino, San Gioacchino porta il nome di Papa Pesci, Leone XIII, ha rappresentato per la stragrande maggioranza di noi segnini il crocevia dei primi rudimenti scolastici e il luogo di educazione e formazione di almeno tre generazioni di fanciulli, dai nipoti ai nonni. Questo per dirle insomma che
l'importanza
interpretando il desiderio di moltissimi ex alunni, abbiamo pensato di ringraziare il Signore per la presenza preziosa a Segni delle Suore della Carità.
Ecco, in questo senso quindi fate coincidere giustamente questo anniversario della presenza delle Suore, 120 anni delle Suore della Carità, con la festività di San Vitaliano. In pratica che cosa accadrà, Presidente?
Noi ci ritroveremo nella prima mattinata alle 9:30, ci ritroveremo all'Istituto San Gioacchino appunto con le Suore. ore, poi alle 10.30 raggiungeremo la concattedrale di Santa Maria Assunta, dove sarà presieduta la Santa Messa da un ex alunno che attualmente è il vescovo di Anagni e di Alatimo, il signor Lorenzo Loppa. E quindi ci sarà una festa in piazza con la banda musicale Città di Segni, e poi ci trasferiremo qui presso il mio istituto, secondo l'antica tradizione, per visitare gli anziani.
Ecco, quindi tra l'altro tra poco parleremo proprio dell'istituto. Prima però di parlare dell'istituto, visto che siamo in un paese così bello come Segni, descriviamo un attimo il paese, Presidente, e soprattutto diciamo anche quello che c'è di interessante da fare e da visitare per chi deciderà di venirvi a trovare.
Ecco, intanto dal punto di vista proprio della natura, la natura di Segni è rigogliosa e invitante, l'aria è salubre, ci sono verdeggianti castagneti e nella stagione adatta si possono raccogliere nei boschi fragole, more, funghi, come se la storia si fosse fermata, cioè un ambiente molto genuino, molto diciamo accogliente da questo punto di vista, ed è possibile raggiungere agevolmente tutte le zone diciamo vocate da questo punto di vista, agevolmente ci sono dei viottoli che ci fanno raggiungere la piana erbosa del campo, il cosiddetto campo, che raggiunge poi Monte Lupone a 1378 metri, e poi chiaramente tutto questo in questo contesto si collocano i monumenti diciamo storici di cui siamo orgogliosi. Innanzitutto abbiamo le mura poligonali, la città è circondata, come forse saprà, da un'ampia cinta muraria perfettamente conservata che prende il nome di mura ciclopiche. Queste sono intervallate da numerose porte che si aprono lungo tutto il percorso della cinta. La più famosa di queste è la Porta Saracena, che presenta un monolite di copertura lungo oltre 3 metri. Molti hanno paragonato questa cinta a quella della città di Micene, tant'è vero che c'è il gemellaggio,
esattamente.
E Micene.
Tanto c'è anche un museo archeologico a Segni,
esattamente,
non è vero?
C'è un museo archeologico molto importante che diciamo i visitatori possono visitare, e anzi con l'occasione potrei dare l'informazione per le visite guidate, possono rivolgersi, se lei
sì, certo,
è d'accordo, al numero telefonico 06 9726 0072, ripeto 06 9726 0072.
Queste sono appunto per organizzare la visita proprio del museo archeologico di Segni, perfetto.
E
Prego.
No, ecco, stavo dicendo appunto quanto ai monumenti, oltre le mura di cui ho parlato, c'è la cattedrale appunto di Santa Maria che ci ospiterà domenica prossima, fu costruita nella prima metà del XVII secolo sulle rovine della precedente, che risaliva al Novecento, ai tempi di San Bruno, che è il nostro patrono. Ha una facciata neoclassica, poggia su un'ampia gradinata, il campanile risale all'XI secolo, insomma, diciamo un monumento di tutto rispetto, di tutto rilievo. Poi abbiamo la chiesa di San Pietro, che sorge sulle rovine dell'antico tempio pagano dell'Acropoli, c'è un ampio sagrato coperto da selci bianchi, e praticamente la leggenda racconta che in questa chiesa si fosse rifugiato Tarquinio il Supino.
Questo per quanto riguarda Segni. Parliamo a questo punto invece dell'istituto, ecco una anche se sintetica presentazione dell'istituto, e soprattutto dell'istituto Sagnori, di cui lei è presidente, ha già detto l'istituto per anziani, ecco ce lo descrive, e soprattutto anche ci sono delle novità in programma, prego.
Esattamente, noi l'istituto Monsignor Sagnori, questo sacerdote lungimirante, è stato fondato nel 1922 per anziani autosufficienti. E noi svolgiamo questa attività di assistenza agli anziani secondo la tradizione della Chiesa, perché non dimentichiamo che su questo versante delle politiche sociali la Chiesa è stata protagonista nei secoli proprio per far fronte a tutti i bisogni dei deboli, in questo caso degli anziani, ma anche dei poveri, degli orfani, dei minori. E naturalmente non disponendo di un centro per non autosufficienti, ci siamo peritati sin dal 2000 a pensare di chiudere la filiera, cioè anziani autosufficienti, istituto che presiedo, e anziani non autosufficienti che dovevamo costruire per colmare appunto, ripeto, questo vuoto e per fare filiera completa. Ecco, la novità è che noi ci accingiamo, dopo una lunga attesa di pastoie burocratiche, eccetera, quest'anno a realizzare il progetto del centro per anziani non autosufficienti. Tant'è vero che già nella zona sono state ubicate le suore, suore dell'ordine delle serve del Signore della Vergine di Matarà, che svolgeranno l'assistenza
a Luca Degenza. Ecco, Presidente, quanti sono attualmente gli anziani che sono ospitati nel vostro istituto?
Noi per legge ne possiamo ospitare 25 e devo dire che abbiamo sempre il pieno con una lista d'attesa abbastanza consistente.
Eh beh, del resto comunque la zona l'abbiamo anche ascoltato dalla descrizione che ha fatto, è sicuramente già questo un buon motivo. Immagino che poi la struttura stessa ne sia altro di buon motivo, proprio per accogliere degnamente gli anziani che sono ospitati da voi. Ecco, ulteriore pagina a questo punto, poi daremo naturalmente anche il telefono di riferimento dell'istituto a fine trasmissione, però una pagina che altrimenti ci chiameranno per dire, ma insomma, quali sono i piatti tipici? Ecco, la parte gastronomica, quindi capiamo totalmente argomento, però ecco, parte enogastronomica di Segni, quali sono i piatti consigliati dal presidente Luigi Vari?
Ecco, io userò dei vocaboli segnini, però li spiegherò poi chiaramente nella lingua italiana.
Sì.
Noi, i piatti proprio tipici segnini, intanto Segni è un paese decisamente invitante da questo punto di vista e ha una tradizione culinaria di tutta eccellenza. E i piatti tipici sono il canascione, è una focaccia ripiena di formaggio fresco e prosciutto, il fallone, che è una pizza rustica di gran turco dalla forma allungata, gli appallocco, che è un pastone di fave cotte, frantumate e condite con aglio e olio fritto.
Appallocco?
Appallocco, sì. Sono cibi semplici della civiltà contadina, divenute ora ricercatezze gastronomiche da gustare in occasioni particolari, soprattutto in occasione, ad esempio, della Sagra del Marrone, che è la festa principe,
certo,
che si tiene nell'ultima decade di ottobre. Poi c'è la copeta, che è un'amalgama di miele e frutta secca chiusa tra due foglie di alloro. Addirittura di questo prodotto si parla negli statuti segnini, sto parlando del 1700, e oggi viene offerta a quanti partecipano alla sfilata storica in occasione della Sagra del Marrone. Naturalmente poi c'è il marrone segnino, le cui qualità organolettiche sono note.
Beh, sono comunque una descrizione che fa venire da un lato l'acquolina in bocca, e poi è molto interessante perché sono sicuramente dei piatti, diciamo così, delle ricette originali.
Esatto.
Per gustarle, per diciamo così anche gustare i vostri momenti di comunità, però bisogna arrivarci a Segni. Come ci si arriva? Con quale strada in particolare da Roma?
Da Roma, attraverso l'autostrada Roma-Napoli, si esce a Colleferro, e dopo Colleferro sono 6-7 chilometri e si raggiunge la città.
Quindi,
di Segni.
Quindi su per giù in termini di tempo quanto ci vorrà da Roma a Segni?
Da Roma a Segni, diciamo, partendo dal centro di Roma a Segni, traffico permettendo, circa un'ora.
Ecco, io proprio in chiusura voglio dare due...
Poi c'è chiaramente il nodo ferroviario Roma-Cassino-Napoli, la stessa cosa, cioè, si prende il treno a Roma, alla stazione Termini, si scende a Colleferro e poi 6 chilometri per raggiungere Segni.
E ha fatto bene naturalmente anche a dare questa informazione. Io ne do ulteriormente rapidamente due. Uno è il sito proprio dell'Istituto Sagnori, che risponde a questo indirizzo, le www.istitutosagnori.org. E poi do, naturalmente mi corregga se sbaglio, Presidente, il numero di telefono dell'Istituto, che è il seguente: 06 97 68 038.
Esatto.
Ho detto bene, quindi lo ripeto: 06 97 68 038 è il numero dell'Istituto Sagnori, presieduto dal dottor Luigi Vari. Abbiamo anche ascoltato che c'è proprio il progetto, che dovrebbe essere concretizzato entro il 2008, della lunga degenza a chiusura, un po' come ha ben descritto il presidente, della filiera. Io ringrazio moltissimo il dottor Luigi Vari per questa descrizione sia dell'Istituto Fondazione sia di Segni in occasione della festività di San Vitaliano e anche proprio dell'anniversario della presenza, i 120 anni di presenza delle Suore della Carità. Non sarà certo questa l'ultima volta che ci collegheremo con Segni. Per il momento a lei, Presidente, a tutti i segnini che festeggeranno San Vitaliano, una buona giornata e un buon fine settimana.
Grazie, grazie Contragambe, grazie a voi.
Per quanto riguarda la trasmissione di oggi, come sempre la potrete ritrovare sul nostro sito internet, le www.105live.radiovaticana.org. Weekend Divino torna puntuale la settimana prossima, venerdì prossimo. Per il momento, da parte di Luca Zuran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
Weekend Divino.
grappoli di religiosità popolare. Hey!